Ed eccomi qua, come al solito, carissimi amici. Vi ricordo che ieri, nel capitolo 7 di Prima Samuele, abbiamo sentito di un'importante svolta nella vita del popolo di Israele, perché dopo 20 anni essi si ravvedono del loro peccato e tornano al Signore. Continuando nella lettura dei versetti dal 7 al 12 di Prima Samuele 7, vediamo gli effetti pratici che questo rinnovamento produce. I Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa, e i loro principi salirono contro Israele. I figli di Israele lo seppero, ebbero paura dei Filistei, e dissero a Samuele: «Non cessare di pregare per noi il Signore, il nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei». Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in olocausto al Signore, e gridò al Signore per Israele, e il Signore l'esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore, in quel giorno, fece rimbombare dei tuoni con gran fragore contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Betcar. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen, la chiamò Ebenezer e disse: «Fin qui il Signore ci ha soccorsi». I Filistei dunque, alla notizia del radunamento di Israele, si preparano alla guerra. Nel vedere la mobilitazione dei Filistei, il popolo di Israele è preso dalla paura. Essi sono ben consapevoli della forza dei loro nemici, sanno altresì che possono contare sull'aiuto di Dio. Chiedono perciò a Samuele di non smettere di pregare per loro, e mentre ancora Samuele sta offrendo l'olocausto, il Signore interviene. Egli tuona dal cielo contro i Filistei e provoca in loro un tale spavento, un tale sovvertimento da metterli in rotta. La disfatta è completa. Gli israeliti possono allora inseguirli, batterli definitivamente. A ricordo del miracoloso intervento di Dio, Samuele pone una pietra tra Mispa e Sen, che chiama Ebenezer, che vuol dire «Fin qui il Signore ci ha soccorsi». Samuele è ben consapevole del fatto che l'uomo è estremamente dimentichevole e pone qualcosa di molto concreto e ben visibile. Una pietra per ricordare al popolo l'aiuto venuto da parte del Signore nel momento del bisogno. È bene anche per noi ricordare il passato, per essere riconoscenti al Signore per quanto ha fatto per noi e per porci davanti al presente con un atteggiamento nuovo. Sapere di essere dipendenti da Dio. Nel Salmo 103, il re Davide, rivolgendosi a se stesso, dice: «Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici». Qual è dunque l'importanza di ricordare? Ricordare ci aiuta a capire chi siamo, a spiegarci il presente, a non temere il futuro. Il Signore ha operato nel passato, mandando il suo Figlio sulla terra, affinché morisse sulla croce per la salvezza di chiunque avrebbe creduto in Lui. Ci ricorda al presente che siamo dei peccatori e che abbiamo bisogno della sua salvezza, e che è questo il tempo in cui possiamo avere grazia, perché il futuro non sia per noi un'incognita, sapendo che chi ha creduto in Gesù Cristo e lo ha accettato come suo Salvatore non sarà giudicato, ma già da oggi è passato dalla morte alla vita. Ed eccomi qua, come al solito, carissimi amici. Vi ricordo che ieri, nel capitolo 7 di Prima Samuele, abbiamo sentito di un'importante svolta nella vita del popolo di Israele, perché dopo 20 anni essi si ravvedono del loro peccato e tornano al Signore. Continuando nella lettura dei versetti dal 7 al 12 di Prima Samuele 7, vediamo gli effetti pratici che questo rinnovamento produce. I Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa, e i loro principi salirono contro Israele. I figli di Israele lo seppero, ebbero paura dei Filistei, e dissero a Samuele: «Non cessare di pregare per noi il Signore, il nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei». Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in olocausto al Signore, e gridò al Signore per Israele, e il Signore l'esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore, in quel giorno, fece rimbombare dei tuoni con gran fragore contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Bet-Car. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen, e la chiamò Ebenezer, e disse, «Fin qui». I Filistei, dunque, alla notizia del radunamento di Israele, si preparano alla guerra. Nel vedere la mobilitazione dei Filistei, il popolo di Israele è preso dalla paura. Essi sono ben consapevoli della forza dei loro nemici. Sanno altresì che possono contare sull'aiuto di Dio. Chiedono perciò a Samuele di non smettere di pregare per loro. E mentre ancora Samuele sta offrendo l'olocausto, il Signore interviene. Egli tuona dal cielo contro i Filistei e provoca in loro un tale spavento, un tale sovvertimento da metterli in rotta. La disfatta è completa. Gli israeliti possono allora inseguirli, batterli definitivamente. A ricordo del miracoloso intervento di Dio, Samuele pone una pietra tra Mispa e Sen, che chiama Ebenezer, che vuol dire «Fin qui il Signore ci ha soccorsi». Samuele è ben consapevole del fatto che l'uomo è estremamente dimentichevole e pone qualcosa di molto concreto e ben visibile. Una pietra per ricordare al popolo l'aiuto venuto da parte del Signore nel momento del bisogno. È bene anche per noi ricordare il passato, per essere riconoscenti al Signore per quanto ha fatto per noi e per porci davanti al presente con un atteggiamento nuovo. Sapere di essere dipendenti da Dio. Nel Salmo 103, il re Davide, rivolgendosi a se stesso, dice «Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici». Qual è dunque l'importanza di ricordare? Ricordare ci aiuta a capire chi siamo, a spiegarci il presente, a non temere il futuro. Il Signore ha operato nel passato, mandando il suo Figlio sulla terra, affinché morisse sulla croce per la salvezza di chiunque avrebbe creduto in Lui. Ci ricorda al presente che siamo dei peccatori e che abbiamo bisogno della sua salvezza, e che è questo il tempo in cui possiamo avere grazia, perché il futuro non sia per noi un'incognita, sapendo che chi ha creduto in Gesù Cristo e lo ha accettato come suo Salvatore non sarà giudicato, ma già da oggi è passato dalla morte alla vita. Terminiamo con la lettura dei versetti dal 13 al 17 di 1 Samuele, capitolo 7. I Filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele, e la mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele. Le città che i Filistei avevano prese a Israele tornarono a Israele, da Ecron fino a Gat. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei Filistei. Ci fu pace anche fra Israele e gli Amorei. Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Betel, di Gilgal e di Mispa ed esercitava la funzione di giudice di Israele in tutti quei luoghi. Poi tornava a Rama, dove abitava. Là giudicava Israele e là costruì un altare al Signore. Alla vittoria sui Filistei seguì un periodo di pace per Israele, sia con i Filistei che con un altro popolo vicino, gli Amorei. Inoltre furono restituite ad Israele le città, comprese tra Ecron e Gat, città che erano state conquistate dai Filistei 20 anni prima. Samuele continuò ad amministrare la giustizia per tutto il tempo che visse, recandosi, come abbiamo ascoltato prima, ogni anno nelle varie città di Israele e ritornando infine a Rama, dove risiedeva, dove abitava, e dove edificò un altare al Signore. 8 di 1 Samuele vedremo la ribellione di Israele e la sua richiesta a Dio di un re. Leggiamo i primi 5 versetti da questo nuovo capitolo. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. essi esercitavano la funzione di giudici a Beersheba. I suoi figli, però, non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono e andarono da Samuele a Rama, per dirgli: «Ecco, tu sei ormai vecchio, e tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni». Samuele era diventato vecchio, e al suo posto aveva costituito giudici di Israele i suoi due figli, Joel e Abia, ma, nonostante l'esempio paterno, i due giovani erano corrotti. Accettavano regali e il loro giudizio era estremamente falsato e di parte. Gli anziani di Israele si consultano e si recano da Samuele, la cui autorità era ancora incontrastata e fuori discussione. Essi prendono come pretesto il discusso comportamento dei figli di Samuele per chiedere, sull'esempio dei popoli vicini, un re, un sovrano. Fino ad allora il popolo di Israele non aveva conosciuto altro re all'infuori del Signore. È pur vero che non sempre il Signore aveva potuto esercitare la sua sovranità, perché il popolo era stato ribelle e disubbidiente alla sua voce, ma il Signore aveva dato loro la legge, aveva amministrato la giustizia, li aveva guidati in battaglia, li aveva liberati dall'oppressione dei nemici, li aveva ammaestrati per mezzo dei giudici. Il popolo, invece, voleva uniformarsi alle altre nazioni, avere una guida visibile, un re in carne ed ossa, uno come loro che potesse capirli, non un Dio che non si vedeva, troppo giusto, troppo eccelso, troppo santo. Nella richiesta del popolo, infatti, si legge in maniera inequivocabile il rifiuto di Dio come re. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 6 al 18 da 1 Samuele, capitolo 8. A Samuele dispiacque questa frase: «Dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi». Perciò Samuele pregò il Signore. Allora il Signore disse a Samuele: «Da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Agiscono con te come hanno sempre agito dal giorno che li feci salire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque dà ascolto alla loro voce, abbi cura però di avvertirli solennemente e di fare loro ben conoscere quale sarà il modo di agire del re che regnerà su di loro». Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli domandava un re. Disse: «Questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri, e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine, li metterà ad arare le sue terre e a mietere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farsene delle profumiere, delle cuoche, delle fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori uliveti per darli ai suoi servitori. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darla ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi, le vostre serve, il fiore della vostra gioventù e i vostri asini per adoperarli nei suoi lavori. Prenderà la decima delle vostre greggi e voi sarete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà». Samuele è addolorato per la richiesta del popolo, ma Dio gli chiede di assecondarlo. Dio non prevarica mai la volontà dell'uomo, la rispetta anche quando ne conosce le terribili conseguenze. Difatti, il Signore chiede a Samuele di illustrare al popolo quali saranno poi gli effetti pratici della monarchia nella vita degli israeliti, e lascia ad essi la scelta finale. Nei versetti compresi tra il 19 e il 22, sempre al capitolo 8 di 1 Samuele, versetti che andremo a leggere adesso, vediamo la reazione di Israele alle parole di Samuele. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: «No, ci sarà un re su di noi. Anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia in mezzo a noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre». Samuele udite tutte le parole del popolo, le riferì al Signore. E il Signore disse a Samuele: «Da ascolto alla loro voce, e fa regnare su di loro un re». Samuele disse agli uomini di Israele: «Ognuno ritorni alla sua città». Il popolo non pone molta attenzione alle parole di Samuele, anzi, è scritto che si rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele. Non accetta né buoni consigli, né tantomeno inviti alla riflessione. In cuor suo aveva già deciso e non vuole mettere in discussione una decisione già definitiva. Quante volte notiamo questo stesso comportamento nei nostri figli, spesso privi di esperienza, ma pieni di una eccessiva sicurezza, e ce ne rammarichiamo perché vediamo che la strada che hanno intrapreso è sbagliata. Noi però ci comportiamo allo stesso modo nei confronti del Signore. Non ascoltiamo neppure quello che Egli ha da dirci, perché in cuor nostro abbiamo già deciso, e dopo aver deciso non sappiamo neppure tornare indietro quando ci accorgiamo di avere sbagliato. Il popolo di Israele vuole credere che la sua decisione è quella giusta, che il suo re amministrerà la giustizia, combatterà nell'interesse del suo popolo le battaglie che si dovranno combattere, così essi saranno come tutte le altre nazioni. Il Signore li aveva scelti perché, come popolo del vero unico Dio, fossero in mezzo alle popolazioni vicine la testimonianza evidente, efficace della perfezione del suo regno, ma essi avevano vissuto questa distinzione come una discriminazione e si sentono rassicurati al pensiero di essere come tutti gli altri, disprezzando l'elezione del Signore. Dio non può che rispettare la loro decisione e dare loro quanto avevano chiesto, ma le conseguenze della loro scelta non potranno essere cancellate e ricadranno inevitabilmente sul loro capo. E voltando pagina arriviamo al capitolo 9 e 10 del primo libro di Samuele, al cui interno si narra della designazione, della elezione, mediante la sorte, di Saul come primo re di Israele. Leggiamo adesso i primi 17 versetti di Prima Samuele, capitolo 9. C'era un uomo, discendente di Beniamino, che si chiamava Achis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiac, figlio di un Beniamita. Era un uomo forte e valoroso. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non c'era uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Le asine di Chis, padre di Saul, si erano smarrite, e Chis disse a suo figlio Saul: «Prendi con te uno dei servi e vai in cerca delle asine». Egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Salisa senza trovarle. Poi passarono per il paese di Salim, ma non c'erano. Attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono. Quando giunsero nel paese di Suf, Saul disse al servo che era con lui: «Vieni, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per noi». Il servo gli disse: «Ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire». Saul disse al suo servo: «Ma se vi andiamo, che porteremo a quell'uomo, poiché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio? Che abbiamo con noi?» Il servo rispose a Saul: «Guarda, io ho un quarto di siclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via». Anticamente, in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: «Venite, andiamo dal veggente». Infatti, colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Saul disse al suo servo: «Dici bene, andiamo». Così si avviarono verso la città dove stava l'uomo di Dio. Mentre percorrevano la salita che conduce alla città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro: «È qui il veggente?» Quelle risposero: «Sì, c'è, è là dove sei diretto, ma va presto, poiché è venuto oggi in città, dato che oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo. Quando sarete entrati in città, lo troverete di certo, prima che egli salga all'alto luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che egli sia giunto, perché è lui che deve benedire il sacrificio. Dopodiché i convitati mangeranno. Salite dunque, perché proprio ora lo troverete. Ed essi salirono verso la città, e appena vi furono entrati, ecco Samuele che usciva verso di loro per salire all'alto luogo. Un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: «Domani, a quest'ora, ti manderò un uomo del paese di Beniamino, e tu l'ungerai come capo del mio popolo, Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me». Quando Samuele vide Saul, il Signore gli disse: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Egli è colui che governerà il mio popolo». Nel capitolo 8, il popolo di Israele aveva chiesto a Dio un re. Il Signore ne aveva accolto la richiesta, affidando a Samuele il compito di stabilire un re. Poi l'adunanza si era sciolta e ognuno se n'era tornato a casa sua. La scelta di Dio era caduta su un giovane della tribù di Beniamino, il più bello e il più alto di tutti i figli di Israele. Il nome era Saul. Saul, con il suo servo, si era allontanato da casa sua alla ricerca delle asine di suo padre, asine che si erano smarrite. La ricerca dura qualche giorno, senza esito. Al fine, Saul decide di tornare a casa per non fare impensierire il padre che li attendeva. Egli si dimostra giovane e obbediente all'ordine del padre, diligente e scrupoloso nell'incarico a lui affidato e giudizioso nel valutare le priorità della sua ricerca. Mentre si trovano, probabilmente vicino Rama, il servo si ricorda che lì, proprio lì, vi abita Samuele e consiglia al suo padrone di andare a consultarlo. Saul e il suo servo si informano da alcune fanciulle del luogo dove avrebbero potuto trovare quest'uomo, Samuele, che era venuto in città per benedire un olocausto. Alle porte della città, Samuele, avvertito dal Signore, esce loro incontro. Saul era il re che Dio aveva scelto per il popolo di Israele perché lo liberasse dai Filistei. Terminiamo il capitolo 9 di Prima Samuele leggendo i versetti dal 18 al 27. Saul si avvicinò a Samuele, entro la porta della città, e gli disse: «Indicami, ti prego, dove sia la casa del veggente». Samuele rispose a Saul: «Sono io il veggente. Precedimi verso l'alto luogo, e oggi mangerete con me. Poi domani mattina ti lascerò partire, e ti dirò tutto quello che hai nel cuore. Quanto alle asine smarrite 3 giorni fa, non dartene pensiero, perché sono state ritrovate. Per chi è quanto c'è di meglio in Israele? Non è forse per te e per tutta la casa di tuo padre?» Saul rispose e disse: «Non sono io un beniamita di una delle più piccole tribù di Israele? La mia famiglia è la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino. Perché dunque mi parli così?» Ma Samuele prese Saul e il suo servo, li introdusse nella sala e li fece sedere alla testa degli invitati, che erano circa 30 persone. Samuele disse al cuoco: «Porta qua la porzione che ti ho data, dicendoti: tienila da parte vicino a te». Il cuoco allora prese la coscia e ciò che vi aderiva e la mise davanti a Saul. Samuele disse: «Ecco ciò che è stato tenuto da parte. Mettitelo davanti e mangia, poiché è stato conservato apposta per te quando ho invitato il popolo». Così Saul, quel giorno, mangiò con Samuele. Poi scesero dall'alto luogo in città, e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza. L'indomani si alzarono presto, allo spuntare dell'alba. Samuele chiamò Saul sulla terrazza e gli disse: «Vieni, perché devo lasciarti partire». Saul si alzò e uscirono insieme, egli e Samuele. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: «Di al servo che ci preceda». E il servo li oltrepassò. Allora Samuele disse: «Ma tu fermati, e ti farò udire la parola di Dio». A Saul, che gli chiede del veggente, ossia del profeta, Samuele si presenta e lo invita al sacrificio. Gli dà poi notizie sulle asine smarrite e ritrovate, e fa un'affermazione per cui a Saul e alla casa di suo padre sarebbe stato riservato tutto quanto di desiderabile vi potesse essere in Israele. Un'affermazione che suona alquanto strana per Saul, che sapeva di appartenere a una delle più piccole, perciò meno importanti famiglie di una ancor più piccola fra le tribù di Israele, la tribù di Beniamino. Samuele introduce nella sala dei commensali, riuniti per il sacrificio, Saul, cui riserva il posto d'onore e la porzione più buona scelta dell'animale sacrificato. Tutto quanto era stato riservato a Saul in quanto futuro re di Israele, e indica gli onori cui Dio, nella sua elezione, aveva chiamato Saul. Il Signore dà a Saul un'opportunità unica, irripetibile. Saprà Saul rispondere adeguatamente alla chiamata del Signore? Vediamo se il seguito del libro di Samuele ci dà la risposta a questa domanda che ci siamo appena fatti. Quindi lo scopriremo non questa sera certamente, visto che il tempo a disposizione è quasi terminato. Non mi resta altro che salutarvi quindi e appuntamento ovviamente a domani.